Allora, dottore, innanzitutto partiamo da, potremmo definirla una non notizia, che però ha avuto risalto in questi giorni su alcuni organi di stampa. Il virus resiste alle mascherine e al distanziamento e questo ha generato un'ulteriore preoccupazione. Ma spieghiamo meglio.
Ma possiamo spiegare in maniera abbastanza semplice, abbastanza lineare, direi. Il fatto che il virus muti fa parte proprio delle caratteristiche del virus. È un virus a RNA, quindi... E la sua caratteristica di sopravvivenza è proprio quella di adattarsi all'ospite, quindi è chiaro che se c'è una maggior resistenza dal punto di vista immunitario, per esempio, o di resistenza fisica rispetto all'infezione, il virus chiaramente per poter infettare deve mutare, quindi non è che ci siano alternative per il virus, intendo dire. Il fatto poi che venga sottolineato che resiste alle mascherine, resiste al distanziamento e al lavaggio delle mani, questo qui è un fatto che viene, diciamo, epidemiologicamente valutato come del tutto normale. Voglio dire, quelle sono barriere, sono mezzi fisici di contenimento, ma il virus si diffonde lo stesso, perché basta una persona che non porti la mascherina o basta una, che ne so, diffusione, diciamo, alternativa, che può essere quella di uno starnuto inopinato, che il virus comunque si manifesta. Non è che possiamo blindarci all'interno di diciamo bolle del tutto asettiche per poter evitare che il virus circoli. E quella del lavaggio delle mani è, diciamo, una caratteristica fondamentale per il fatto che il corpo lipidico del virus viene distrutto dai tensioattivi, quindi basta lavarsi con un po' di sapone, il sapone scioglie i grassi fanno parte del corpo del virus e il virus si inattiva, così come la mascherina, voglio dire, è un mezzo fisico. Per quanto riguarda invece questa mutazione, la mutazione è stata in realtà già valutata mesi fa. Io ho avuto contatto, la fortuna appunto di avere contatto con biologi molecolari che già da mesi vanno parlando e hanno dimostrato che esistono appunto delle mutazioni nella proteina spike, che è quella, diciamo, con cui il virus si attacca alle cellule e le infetta. E questa mutazione fa parte, diciamo, del ciclo naturale dell'adattamento del virus all'ospite. La mutazione in particolare di D614 era stata già vista mesi fa. Adesso che ci sia una sostituzione dell'acido aspartico con la glicina fa poca differenza, voglio dire, nel senso che comunque potrebbe influire sulla forma, sulla, diciamo, complessità, ecco, forma del virus, e potrebbe eventualmente influire, che ne so, sulla possibilità che il vaccino che attualmente è in fase di studio possa essere magari meno efficace, ma questo è tutto da dimostrare, tant'è vero che lo studio su cui si basa questo articolo in realtà non ha avuto neanche la peer review, e nell'articolo stesso c'è scritto a chiare lettere che deve essere una cosa che va valutata in un ambito più ampio per vedere se è confermata oppure no, oppure che significato abbia, ecco, questo è il cardine della questione. Altro cardine della questione è quello appunto della possibilità che questo virus sia più infettante. Però questo, questa è storia, diciamo, della microbiologia, in realtà è una caratteristica dell'endemizzazione, cioè tutti i virus che vanno endemizzandosi sono molto più, diciamo, efficaci, efficienti nel poter infettare, ma sono sempre meno, perché non è conveniente per la loro evoluzione, sempre meno patogeni, nel senso che sì, si diffondono con molta più facilità, però in realtà danno malattie sempre più lievi, fino a raggiungere chiaramente una endemizzazione, che significa che, come col virus influenzale o altri coronavirus, tutti gli anni avremo delle piccole epidemie di coronavirus, ma la quota, diciamo così, di persone seriamente impegnate dovrebbe essere più bassa. Quindi sono tutte cose che vanno inquadrate, ecco, più in generale. Scendendo troppo nei particolari spesso si perde di vista la visione generale, quindi è più facile commettere qualche errore, e soprattutto, ecco, diffondendo queste notizie presso persone che possano in qualche modo non essere perfettamente in grado di poter interpretare questi dati, genera paure, genera terrore, voglio dire, oddio, non bastano più le mascherine, adesso siamo tutti morti. In realtà non è così.
A questo proposito, sugli stati d'animo anche che vengono generati in questa fase sociale e sanitaria, lei suggerisce delle indicazioni utili per non spaventarsi, per agire in modo concreto? Ce le può sintetizzare?
È giusto una piccola sintesi, perché in effetti è abbastanza, diciamo, complessa la situazione, visto che la sintomatologia da Covid in realtà è simile, anzi identica. in molti casi a quella delle banali influenze o delle influence-like syndrome. Il problema è quello di cercare di contenere l'ansia nel momento in cui uno sta male. Quindi il mio, tra virgolette, decalogo che ho pubblicato parla proprio di questo, cioè non perdere la testa, restare a casa, se si ha la febbre non circolare, stare fermi e avvertire il medico di medicina generale, che è quello che è deputato alla valutazione del caso, o direttamente o tramite anche un contatto telefonico, ma voglio dire, riferendo i sintomi, riferendo tutto quello che anamnesticamente potrebbe in qualche modo collegare questi sintomi a una Covid, per esempio il contatto con persone che potenzialmente possono aver avuto la malattia, oppure per esempio il lavoro in ambienti chiusi in cui chiaramente c'è circolazione maggiore possibile, basta un positivo in realtà, di questo virus all'interno dell'ambiente. E poi soprattutto il fatto di essere coscienti che finché non c'è una diagnosi di certezza va isolata la persona, quindi va messa chiaramente con le debite precauzioni all'interno di una stanza dedicata in cui l'accesso è consentito a una sola persona che si occupa appunto di assistere. E per quanto riguarda invece tutto il resto, la sintomatologia va osservata, cioè la Covid ha un decorso, esattamente come tutte le altre malattie virali, infettive, quindi è ovvio che ci si basa sulla progressione dei sintomi e della radicazione della malattia per decidere se la malattia sta prendendo una piega che può in qualche modo essere più sospetta di altre. Ora, la cosa principale da valutare è la propria appartenenza a una categoria di rischio, o per età, quindi sopra i 65 anni, oppure per patologie sovrapposte, che possono essere l'obesità in primo luogo, che è quella più comune, ma l'obesità si porta dietro anche altre patologie che sono l'ipertensione, il diabete per esempio, o sindrome metaboliche in generale. Ovviamente non tutti gli obesi sono affetti da patologie sovrapposte, quindi è chiaro che l'anzianità sommata a questi fattori di rischio fa sì che l'attenzione nel decorso deve essere molto maggiore. La raccomandazione principale è quella di non fare da sé, cioè di, anche se si hanno farmaci in casa, di non adoperarli assolutamente senza che ci sia non solo la prescrizione ma anche la posologia del medico di medicina generale. Molte persone so per certo che a scopo preventivo si sono procurate farmaci che sono stati dati per specifici, per esempio tipo il plaquenil oppure il cortisone e via discorrendo. Ecco, io vorrei sottolineare che questi non vanno adoperati a casaccio, questi vanno adoperati eventualmente su indicazione e seguendo determinati criteri. Quello che consiglio è l'idratazione molto efficace, molto efficiente, e l'idratazione non va fatta solo con acqua semplice, perché l'acqua semplice è un diluente, quindi può provocare una diselettrolitemia che peggiora i sintomi paradossalmente, e di tenere in casa alcune cose di primo uso. Tenerle in casa, non necessariamente adoperarle, per esempio un antipiretico tipo tachipirina o meglio ancora l'aspirina, ovviamente per i non allergici, un antibiotico di largo spettro, ripeto, da tenere in casa ma da non adoperare, quindi o l'azitromicina oppure per esempio un complesso tipo amoxicillina acido clavulanico, di tenere ovviamente d'occhio il percorso della sintomatologia in modo tale che per qualsiasi motivo si possa pensare che sta prendendo una piega verso una implicazione di tipo respiratorio profondo, si possa immediatamente ricorrere al medico di medicina generale, che poi giustamente o indicherà un tampone oppure indicherà un ricovero. E la cosa più importante di tutto è quella di fare un'autovalutazione rispetto all'efficienza respiratoria, vale a dire che in casa si dovrebbe tenere un saturimetro di quelli piccolini che si attaccano al dito e vedere qual è la propria saturazione d'ossigeno in caso ci sia per esempio un disturbo respiratorio, e quindi valutare la propria saturazione d'ossigeno su certi parametri, che se si è sopra il 95-96% sia a riposo che in movimento, tutto sommato c'è un buon equilibrio. Quando si fanno il walking test, che ormai tutti sanno che cos'è, cioè camminare un pochettino, 5-6 minuti, e vedere se questa azione porta a una diminuzione della saturazione d'ossigeno, oppure se a riposo la saturazione d'ossigeno è inferiore al 92-93%. In quel caso chiaramente bisogna essere un po' più rapidi, perché si è visto sperimentalmente e si è visto anche clinicamente che spesso la mattina si sta relativamente bene e la sera si è peggiorati, quindi anche in poche ore ci può essere una progressione. Ma al di là di questo, voglio dire, la cosa più saggia da fare è farsi dare indicazioni e farsi dare ovviamente tutto quello che è necessario dal punto di vista delle procedure dal medico di medicina generale, che poi sarà quello che tra l'altro dovrà certificare eventualmente la fine della malattia oppure dovrà condurre il paziente tramite 118, tramite USCA e via discorrendo verso ricovero se si vede che eventualmente, ecco, le condizioni dovessero peggiorare. Tutto qui.